Radio Giornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Con oltre 55.000 allievi, da lunedì riaprono le scuole in Ticino, insegnamento in presenza e mascherine obbligatorie nelle prime due settimane. L'autorità sanitaria ginevrina conferma i ricoveri per Covid riguardano oramai per lo più non vaccinati, in cure intense praticamente soltanto non vaccinati. Lo scetticismo nei confronti dei vaccini per certe categorie di stranieri gioca un ruolo, la sfiducia radicata nello Stato e nelle istituzioni. Migliaia di afghani continuano a premere sulle entrate dell'aeroporto di Kabul, malgrado il duplice attentato di ieri che ha provocato un centinaio di morti. Molti paesi occidentali, dalla Francia all'Italia alla Gran Bretagna, annunciano intanto l'imminente fine dei voli speciali per espatriare i profughi. Ritorno sui banchi lunedì prossimo per 55.752 allievi. Sono i numeri della scuola ticinese che questa mattina ha illustrato le misure per l'anno scolastico 2021-2022, un anno che nelle intenzioni si vuol vivere in presenza.
Quest'anno scolastico è un anno soprattutto di novità, sono investimenti importanti nella scuola dell'obbligo che toccano gli allievi per classe, toccano i docenti di appoggio. Ci sono poi delle innovazioni scolastiche, alcune entrano in vigore, alcune sono sulla tela di fondo.
Una delle novità annunciate da Emanuele Bertoli è l'obbligo formativo fino ai 18 anni, decisione legislativa tesa a combattere l'abbandono prematuro degli studi. Accade più o meno a 350 ragazzi ogni anno. E come annunciato più in generale, vi sarà una diminuzione degli allievi per classe in tutti gli ordini scolastici e di pari passo, soprattutto negli istituti comunali, un potenziamento dei docenti d'appoggio, potenziata per contro anche la pedagogia speciale.
Che ha visto aumentare in maniera molto significativa il numero di classi inclusive nel nostro cantone e anche gli investimenti sono aumentati parecchio.
Classi inclusive che sono in totale 33. Un anno scolastico da vivere il più possibile all'insegna della normalità, ancora il direttore del DEX.
Nel nostro cantone, nel nostro paese, le scuole sostanzialmente hanno funzionato durante tutto l'anno ed è quello che deve succedere anche quest'anno, combinando questa volontà di essere in presenza, di rimanere in presenza, con le misure più efficaci e meno impattanti possibili.
Fino al 10 settembre mascherine obbligatorie per allievi e docenti alle medie nel post-obbligo, dal 13 saranno facoltative alle medie e a livello di studi superiori per chi avrà sottoscritto un'autocertificazione di vaccinazione o guarigione, misure che potranno tuttavia essere adattate in funzione dell'andamento della pandemia di Covid.
E questo era un contributo di Agata Galfetti. Non 7 ma 18 milioni il Consiglio di Stato ticinese si dice pronto ad incrementare la somma massima di contributo cantonale al polo sportivo e degli eventi di Lugano rispetto a quanto comunicato in dicembre. La cifra anticipata dal Corriere del Ticino tiene conto delle dimensioni del progetto, ma soprattutto della valenza regionale del polo. Valenza che dovrà però essere dimostrata dai comuni della regione attraverso un sostegno politico e possibilmente finanziario. L'ente regionale di sviluppo ne discuterà lunedì prossimo. Il governo cantonale richiederà infine il credito al Parlamento soltanto dopo il referendum indetto dal Movimento per il Socialismo contro il progetto. Ora l'evoluzione della pandemia in Ticino: si segnalano 48 nuove infezioni nelle ultime 24 ore, un numero inferiore rispetto a ieri e l'altro ieri, ma continua a crescere di 3 unità il numero delle persone ricoverate. Ora in totale sono 41. Nei Grigioni 72 nuovi positivi per un numero di persone ricoverato invariato, restano quindi 19 nelle ultime 24 ore, questo dopo 10 giorni di continua crescita. Attualmente è il nord-est della Svizzera il più colpito dall'epidemia di coronavirus, con Zurigo che già sonda il possibile sostegno degli altri cantoni, ma anche a Ginevra il virus circola in modo intenso. Il punto sanitario settimanale è stata l'occasione per capire meglio l'impatto della vaccinazione sulla diffusione della malattia. Sentiamo Lucia Mottini.
A Ginevra circa il 13% dei test positivi settimanali riguardano persone vaccinate. È l'effetto della variante Delta e del fatto che anche il numero dei vaccinati è in aumento. Ma il vaccino, ribadisce la medica cantonale Aglaé Tardin, si dimostra molto efficace per proteggere dalle forme più gravi. Attualmente tra le 17 persone in cure intensive non vi è nessun vaccinato e grosso modo tra i ricoverati per il Covid la proporzione rimane di un vaccinato su 10. I non vaccinati ricoverati sono inoltre più giovani rispetto ai vaccinati.
Clairement, les personnes qui sont vaccinées et hospitalisées sont représentées dans les personnes de plus de 75 ans.
La statistica mostra che i vaccinati ricoverati appartengono soprattutto alla fascia di età superiore ai 75 anni. Questo perché il sistema immunitario delle persone anziane è meno reattivo.
De toute façon, toujours un peu plus exposé et un peu plus à risque que les autres.
Vista la progressione del virus, per gli ospedali ginevrini si avvicina il momento in cui potrebbero dover rinviare alcuni interventi per altre malattie. Nel frattempo viene intensificata la campagna per le vaccinazioni. Verranno aumentate le vaccinazioni mobili senza appuntamento. Quelle nei centri commerciali sono state prese d'assalto, secondo la farmacista cantonale. Altre simili verranno organizzate nelle università alla riapertura in settembre.
E poi, après les annonces, en 24 heures, il y a eu 1000 personnes qui se sont inscrites.
Mentre si constata già un effetto degli annunci di mercoledì del Consiglio federale riguardo alla possibile estensione del Covid Pass, con 1000 iscrizioni al vaccino in sole 24 ore.
E attualmente negli ospedali svizzeri vengono ricoverate tante persone rientrate dai Balcani che hanno contratto il Covid durante le vacanze nei loro paesi d'origine, paesi con un'incidenza di casi più alta che da noi. Lo ha confermato negli scorsi giorni anche la task force scientifica della Confederazione. Ma come spiegare questo fenomeno? Anna Maria Nunzi ha parlato con rappresentanti delle comunità balcaniche di Zurigo. Sentiamo.
Da pochi giorni Shevchenko Colli è rientrato a Winterthur dopo 3 settimane di ferie in Kosovo, suo paese d'origine. Sono vaccinato da tempo, ma ho fatto molta attenzione, ho ridotto al minimo le visite ai parenti perché in Kosovo i contagi sono fortemente in aumento, dice il presidente dell'associazione degli albanesi d'Ardania. In Kosovo praticamente non si rispettano misure di igiene e si festeggiano anche matrimoni con 200 o 300 persone. Purtroppo si sottovalutano i rischi. Anche per Parim Avdili, consigliere comunale del PLR, rappresentante della comunità albanese di Zurigo, parla di misure di sicurezza praticamente inesistenti nei Balcani, ma anche il tasso di vaccinazione è ancora molto basso. Penso che dipenda in parte dalla sfiducia che molti albanesi nutrono nei confronti dello Stato e delle istituzioni, una sfiducia che ha motivazioni storiche e naturalmente ancora irrisolte, ma riguarda anche la diaspora, in particolare i membri più anziani che tendono ad orientarsi molto seguendo quanto fanno i paesi d'origine nella lotta al Covid. Attualmente in Kosovo il tasso di vaccinazione è inferiore al 20% e così pure in Macedonia. Stando ai dati forniti negli scorsi giorni dalla task force scientifica, attualmente tra gli ospedalizzati figura circa un 40% di vacanzieri non vaccinati e di questi l'80% indica di aver contratto la malattia in un paese dell'Europa sud-occidentale. Persone quasi tutte non vaccinate, per Parim Avdili le autorità devono intensificare gli sforzi per motivare le comunità balcaniche ad immunizzarsi. Quello che è stato fatto finora sicuramente non basta, ad esempio a Zurigo tutto il materiale della campagna di vaccinazione è stato tradotto in 10 lingue, ma è evidente che non è sufficiente. Centrale adesso è raggiungere le persone, ad esempio con dei messaggi video realizzati in collaborazione con esponenti conosciuti all'interno delle comunità, ad esempio rapper, ma anche medici. È importante puntare su persone autorevoli per far capire anche ai più giovani quanto sia importante immunizzarsi, conclude per Parim Avdili.
La voce della madre aumenta il benessere e riduce il dolore di un neonato in cure intense. Lo dimostra uno studio dell'Università di Ginevra pubblicato oggi su un giornale scientifico. Potrebbe sembrare una banalità, invece è il primo passo verso un maggior coinvolgimento dei genitori nelle prime settimane di vita dei nati prematuri. Alan Crameri.
L'intimità della voce della madre, che il bebè conosce già da quando era un feto, ha un effetto positivo durante gli interventi medici sui neonati, ad esempio durante un prelievo.
Beh, si dice scoprire l'acqua calda, no? Viene da dire buongiorno, le mamme lo sapevano già.
Manuela Filippa è autrice dello studio, da anni fa ricerca sugli effetti della voce della madre sui bebè.
In realtà, quando ci si trova in terapia intensiva e il neonato nasce prematuro, le cose che intuitivamente si facevano vengono un po' meno, un po' perché il neonato è in incubatrice, in una situazione di stress generale e soprattutto a volte in mancanza della privacy che c'è in una nascita normale.
Le prove scientifiche potrebbero quindi convincere medici e infermieri a coinvolgere maggiormente i genitori in queste situazioni. Lo studio infatti conferma meno smorfie del dolore, effetti su respirazione e battito cardiaco, così come una maggiore presenza di ossitocina, un ormone con effetti sull'attaccamento affettivo, ma che può anche ridurre lo stress.
La presenza attiva del genitore può anche facilitare proprio il compito dell'infermiera che fa il prelievo. Un bambino più stabile, un bambino più tranquillo e anche più collaborativo rispetto alle cure.
La migliore gestione del dolore da parte dei bebè sottoposti a cure mediche durante le prime settimane di vita fa sperare anche in effetti positivi sullo sviluppo a medio termine. Non soltanto, una maggiore vicinanza e presenza potrebbe avere un influsso positivo anche sui genitori, riducendo in parte lo stress dovuto a un inizio difficile della vita di un figlio.
Ora all'estero continuano a fioccare condanne internazionali per l'attentato di ieri all'aeroporto di Kabul, che ha fatto più di 100 morti e oltre 150 feriti. Dopo la Cina, anche l'Arabia Saudita deplora gli attacchi, mentre a pochi giorni dal ritiro statunitense si respira un'aria di profonda incertezza. Gli aggiornamenti con Paola Nürnberg.
Il giorno dopo il sanguinoso attacco kamikaze all'aeroporto di Kabul si è ancora formata una folla di persone che sperano di poter lasciare l'Afghanistan prendendo uno degli ultimi voli che stanno facendo spola tra la capitale afghana e i paesi vicini che rappresentano la salvezza. Per migliaia di persone resta più forte il desiderio della paura nonostante il terrorismo a firma dell'ISIS che continua a ricevere condanne dai leader del mondo. Pechino, che si è unita alla lista dei paesi che hanno deplorato l'attentato, ha scelto di non chiudere l'ambasciata, ma i connazionali rimasti raccomanda di adottare misure di sicurezza aggiuntive e di evitare di uscire di casa. Per l'Arabia Saudita si tratta di atti criminali che sono incompatibili con ogni principio religioso morale e sono contrari ai valori umani. Intanto proseguono le operazioni di rimpatrio e ponti aerei da parte dei diversi paesi che finiranno prima del termine ultimo fissato per gli americani, che concluderanno il ritiro invece il 31 agosto. La situazione sul posto resta tesa e la Turchia, che ha ricevuto dai talebani la richiesta di gestire l'aeroporto, ha fatto sapere di non aver ancora preso una decisione. Aeroporto che potrebbe restare un target per nuovi attacchi, secondo gli Stati Uniti, che hanno intanto promesso che gli autori degli attentati la pagheranno.
Il caos all'aeroporto e anche le vittime statunitensi di ieri mettono ancora più pressione sul presidente Joe Biden, che ha però confermato che la strategia sull'Afghanistan non cambia. La sua amministrazione sembra però sopraffatta dagli eventi. Claudio Bustaffa ha chiesto a Mario Del Pero, docente di storia internazionale e di storia degli Stati Uniti a Sciences Po a Parigi, come Biden stia gestendo questa crisi.
Con grande difficoltà, perché si tratta di un fiasco americano eclatante di fronte all'opinione pubblica internazionale, soprattutto quella interna, che è quella che conta in questo momento per Biden. Biden aveva bisogno di tutto in questo momento fuorché di una crisi di questo tipo. Doveva tenere l'Afghanistan fuori dai riflettori, doveva gestire un'evacuazione graduale, ordinata. Più di tutto doveva evitare morti americane e immagini di soldati americani morti. In realtà sull'Afghanistan vi era un ampio consenso e un tasso di approvazione molto elevato della decisione di ritirarsi e di ritirarsi con questa tempistica. Quanto accaduto in Afghanistan, l'avanzata talebana, il crollo dell'esercito afghano, ora le immagini drammatiche dell'aeroporto di Kabul, indebolisce molto questo presidente.
Un presidente, Joe Biden, che già stava affrontando un periodo piuttosto difficile sul piano interno.
Il tasso di approvazione dell'operato di Biden era già calante, ben prima della crisi afghana, calante vuoi per le questioni legate all'immigrazione, alla crisi al confine, crisi dei migranti al confine meridionale con il Messico, vuoi tanto per questioni legate alla pandemia. Biden aveva promesso che sarebbe usciti dall'emergenza Covid grazie a una campagna massiccia di vaccinazione. Questo non sta avvenendo. Oggi abbiamo delle cifre impressionanti, il numero di morti giornaliere ha superato i 1000, sono 5 volte di più rispetto a poche settimane fa.
A questo punto il presidente Joe Biden quali carte ha da giocare? Qual è la possibile via d'uscita da questa situazione?
Allora, sperare che l'Afghanistan si stabilizzi in una qualche misura, che esca dai riflettori e dai radar, il che è possibile perché nella politica corrente tutto, diciamo così, viene tritato, rigettato e dimenticato abbastanza rapidamente, e che si passi ad altro e che venga approvato dal Congresso questo bilancio massiccio di investimenti chiesto e sollecitato soprattutto dalla sinistra democratica, che si abbina al piano infrastrutturale di investimenti in infrastrutture già approvato al Senato. Detto questo, credo che Biden e i democratici abbiano poco di cui essere ottimisti anche in prospettiva del voto dell'anno prossimo. E sarà molto molto difficile per i democratici preservare il controllo di entrambe le Camere al Congresso come avviene oggi, e un Congresso diviso poi metterebbe, diciamo così, molteplici ostacoli sull'agenda legislativa dei democratici e sull'azione di governo di Biden.
Arriviamo da un periodo quantomeno turbolento sul piano internazionale sotto l'amministrazione di Donald Trump. Biden aveva promesso di cambiare rotta, di portare esperienza, lui che è stato 47 anni a Washington, più capacità nella gestione delle crisi. Così non è stato.
Ma io credo che da un certo punto di vista il fallimento a Kabul è un fallimento ventennale che coinvolge Biden come tutti i presidenti che l'hanno preceduto e che hanno gestito il dossier afghano. È chiaro che oggi è un problema di Biden, è una crisi per Biden, perché lui il presidente colpisce, quello sì, la cattiva gestione dell'evacuazione e le previsioni completamente errate degli apparati di sicurezza e di intelligence. L'Afghanistan è caduto, diciamo così, in mano ai talebani molto molto prima del previsto e si è aperta una crisi rivelatasi ingestibile.
Mario Del Piero, docente di storia internazionale e di storia degli Stati Uniti a Parigi. E tra i paesi europei che hanno concluso le operazioni anche l'Italia, in tarda mattinata è infatti partito l'ultimo volo da Kabul. E sono oltre 4.800 i cittadini afghani portati in salvo. Ma se molte organizzazioni non governative c'è sollievo per le persone portate in salvo, resta il dolore per chi non ce l'ha fatta, come ci racconta ora il prossimo contributo curato da Anna Valenti.
Faccio fatica a descrivere il sentimento, siamo increduli perché non vogliamo credere che sia finito, che questo sia l'inizio della fine in realtà, e devo dire che c'è tanta angoscia.
Arianna Briganti, vicepresidente di Nove, organizzazione non governativa presente in Afghanistan da 10 anni, racconta l'inquietudine di queste ore. Non solo l'attentato di ieri, campanello d'allarme di un paese sempre più destabilizzato, ma anche la fine delle operazioni di esfiltrazione dei civili. E se da una parte c'è sollievo per le 300 collaboratrici che sono riuscite a mettersi in salvo e sono già a Roma, resta l'amarezza.
Abbiamo ancora delle persone ad altissimo rischio, delle donne ad altissimo rischio sulle nostre liste di evacuazione, e oltre alle persone appunto sulle nostre liste c'è l'intero Afghanistan, c'è l'intera popolazione. Noi ne abbiamo circa 15, ci sono due famiglie tantissimi figli, quindi proprio bambini minori. Le donne sono sempre state attive per quanto riguarda appunto l'emancipazione femminile, i diritti delle donne, quindi sono esposte, gli uomini sono insegnanti, quindi anche loro insomma con una certa esposizione nei confronti dei talebani, che invece ci vorrebbero tutti quanti chiusi in casa, e quindi loro sono in casa nascosti, loro sono tornati in casa, sono nascosti, alcuni sono nascosti da parenti perché sanno che i talebani pattugliano, vanno casa per casa, distruggono, incendiano, portano via la gente.
Altro momento difficile, comunicare loro lo stop dei voli a partire da oggi.
Lì c'è stato proprio il collasso. Sono arrivate dalle coordinatrici queste traduzioni, questi messaggi dove evidentemente abbiamo tolto loro proprio la speranza. Quando togli la speranza di sopravvivenza a una persona, io non credo che ci sia niente di peggiore di questo, sinceramente.
A far da contraltare tutte le persone che la ONG 9 è riuscita a portare in salvo, tra cui le famose ragazze dal fazzoletto rosso. Anche loro felici di essere salve, ma con l'amaro in bocca, come ci dice Serena Briganti, attraverso le parole usate da una di loro, una fisioterapista abituata a insegnare ai bambini a camminare sulle loro protesi.
Arianna Gian, e adesso chi se ne occupa di queste persone? Chi si occupa della mia gente?
Per chiudere il capitolo sull'Afghanistan vi segnalo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi a favore della popolazione afghana. Donazioni sono possibili sul conto postale 10-15.000-6 o direttamente sul sito della catena. E con questo è tutto per il radiogiornale. Ora c'è lo sport e io vi auguro un buon pomeriggio.
Radio Televisione Svizzera.